Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano. Mi scuso per la voce, la stagione influenzale non è ancora finita. E a proposito di questo, l'argomento è correlato: la filiera avicola è in allerta massima durante la stagione invernale, proprio con l'obiettivo di contenere il virus dell'influenza, questa volta aviaria, che ha devastato gli allevamenti americani, provocando un'impennata dei prezzi delle uova. In Italia si spera che il picco sia superato. Come sta andando? Lo chiediamo a Calogero Terregino, direttore del laboratorio di referenza europeo sull'aviaria, Istituto Zooprofilattico delle Venezie.
A partire da settembre, quindi quando cominciano ad arrivare gli uccelli migratori, abbiamo avuto i primi casi e l'ultimo caso l'abbiamo avuto il 1 febbraio. In totale abbiamo avuto 56 casi nel pollame, soprattutto nelle aree ricche di allevamenti avicoli della Lombardia e del Veneto, e come ogni anno siamo riusciti, mettendo in pratica una serie di misure di contenimento molto impegnative sia dal punto di vista economico che dal punto di vista appunto dell'attività, a eradicare la malattia per questa stagione. Però la presenza del virus nei uccelli selvatici non ci fa ben sperare per il futuro.
In Italia quanti capi sono stati abbattuti e che misure di contenimento sono state adottate?
Abbiamo un numero che è quello che è potenziale, ma poi il numero reale degli animali presenti vengono, diciamo, calcolati in maniera precisa successivamente. Comunque si parla di alcuni milioni di animali. Purtroppo quest'anno sono stati colpiti allevamenti molto grandi, allevamenti di galline e vaiole per esempio con circa 900.000 animali, quindi è ovvio che i numeri salgono velocemente se vengono colpiti allevamenti di questo tipo.
Che cosa si pensa di fare alla luce della progressione del virus tra vigilanza e vaccini?
Si parte da una sorveglianza più intensa per capire un pochino dove sono i virus e quindi mettere in atto delle misure mirate, delle misure, diciamo, di restrizione, che sono quelle misure che tendono a rallentare la diffusione del virus quando entra, per esempio con una riduzione del numero di allevamenti in un'area, con dei blocchi, diciamo, dei fermi programmati, una riduzione delle movimentazioni. E poi si è investito molto sulla biosicurezza, ci sono diversi decreti che sono stati, diciamo, scritti per rendere obbligatorio un certo tipo di caratteristiche strutturali e di management, diciamo, dell'allevamento, per ridurre la possibilità che il virus entri. Corsi di formazione che stiamo facendo per gli allevatori, per, diciamo, farli rendere più consapevoli di quelli che sono i rischi. E si sta pensando poi anche a delle strategie di medio-lungo termine, ossia una rimodulazione del territorio, spostando alcuni allevamenti da alcune aree molto rischiose, diciamo vicino per esempio ai laghi dove sono presenti gli uccelli selvatici, ridurre la densità, perché poi il virus, una volta che entra, se sono molto vicini gli allevamenti, si diffonde più facilmente. Quindi sono tutte misure che saranno anche nelle prossime settimane oggetto di discussione con il Ministero della Salute, con il Ministero dell'Agricoltura, con le aziende, proprio per ricostruire un po' il territorio in maniera un po' più sicura. Oltre questo si stanno facendo una serie di valutazioni, sia a livello sperimentale che a livello, diciamo, pratico, reale, per unire a tutte queste misure l'uso del vaccino, che potrebbe ulteriormente rallentare la diffusione del virus una volta che entra in un determinato territorio.
Ma questo vaccino esiste o è ancora in itinere?
Ci sono diversi tipi di vaccini per il virus dell'influenza aviaria negli animali. Non si usa per tutta una serie di motivi, perché appunto sono malattie, l'influenza è una di quelle malattie chiamate malattie notificabili, altamente diffusive, per le quali la vaccinazione è vietata, perché la vaccinazione potrebbe interferire con i piani di sorveglianza. È una vaccinazione che può essere fatta, diciamo, presentando un piano alla Commissione europea sotto un determinato, diciamo, quadro che è normato anche questo, che prevede un'intensa attività di sorveglianza, proprio perché bisogna comunque essere in grado di individuare il virus anche se gli animali sono vaccinati e non mostrano sintomi. E poi potrebbe portare ad un blocco delle esportazioni, perché quando un paese vaccina, molti paesi possono, diciamo, non accettare più i prodotti, perché si pensa che quel vaccino possa interferire con la capacità del paese di intercettare il virus, e quindi è molto complessa la cosa. Okay. Si arriva a vaccinare quando tutte le altre misure sono dimostrate inefficaci.
Che rischio c'è di diffusione tra le altre specie? Si parla anche di animali domestici, di gatti, quindi insomma sappiamo l'affetto che c'è, quindi anche la paura si diffonde oltre la filiera avicola.
Sono stati colpiti anche animali domestici, quindi diciamo oltre agli animali selvatici che convivono in un territorio con uccelli selvatici infetti, sono stati colpiti nel corso degli anni anche animali domestici che si sono trovati a cibarsi o venire a contatto con materiale contaminato. Per esempio i gatti sono tra gli animali che sono risultati più suscettibili quando convivono per esempio in un allevamento di polli malati, oppure come sta succedendo negli Stati Uniti, c'è un'epidemia in atto di virus dell'influenza aviaria nei bovini da latte che si è diffusa da un allevamento all'altro con le attrezzature contaminate, e anche i gatti che sono cibati di latte infetto sono poi risultati positivi e sono deceduti. Quindi il virus si sta dimostrando in grado di adattarsi a nuove specie. Per fortuna è un adattamento molto lento, il virus continua a essere un virus degli animali, degli uccelli in particolare, quindi non ha acquisito quelle capacità per diffondersi da un mammifero all'altro o da uomo a uomo. Ci sono stati anche dei casi umani, per fortuna molto, la maggior parte dei casi lievi, però anche quello è un altro segnale che deve, diciamo, portare a un'attenta valutazione di quelle che sono appunto le misure da mettere in piedi quando il virus è in un determinato territorio.
L'impatto dell'influenza aviaria in Italia è stato quindi per ora abbastanza contenuto, ma la filiera non abbassa la guardia. Ne parliamo con Lara Sanfrancesco, direttore di Una Italia, Unione Nazionale Filiere Agroalimentari Carni e Uova.
Il livello di allerta è sicuramente alto proprio perché c'è una circolazione del virus importante nella fauna selvatica. Per questo si adottano all'interno degli allevamenti misure molto stringenti di biosicurezza proprio per evitare l'introduzione dall'esterno di questo virus e proteggere quindi gli animali all'interno degli allevamenti. Si fanno anche proprio piani di gestione del rischio sul territorio, cioè si va a intervenire in maniera capillare territorio per territorio, in particolare nelle aree ad alta densità avicola, per cercare di alleggerire i potenziali rischi legati all'ingresso del virus. C'è questa collaborazione in chiave proprio di prevenzione continua, questo dialogo costante con la parte pubblica e cercando di attuare al meglio tutte le misure che sono previste nei regolamenti comunitari, ma anche in tutta una serie di disposizioni che lo Stato italiano mette in atto in relazione poi alle varie situazioni che si possono generare nelle diverse fasi della sorveglianza di questo virus. Allo stato attuale siamo, diciamo, moderatamente tranquilli, perché appunto adesso oramai è quasi un mese che non rileviamo più focolai. Speriamo che il picco sia passato e che possiamo, insomma, star tranquilli rispetto agli scenari futuri. Sicuramente la situazione che c'è da noi non è minimamente paragonabile a quella americana.
L'Italia è autosufficiente per uova e carni avicole, ma che impatto c'è sui mercati e i prezzi anche dopo la crisi negli Stati Uniti?
Sì, per quanto riguarda la filiera delle uova, quindi parliamo di galline ovaiole, abbiamo un tasso di autoapprovvigionamento di circa il 97%, quindi siamo quasi completamente autosufficienti, laddove invece siamo più che autosufficienti per la filiera delle carni bianche, dove superiamo anche il 105%. Sul fronte dei prezzi, quello che rileviamo principalmente nelle ultime settimane è un andamento delle quotazioni in lieve crescita, però potremmo dire che è una crescita più che altro congiunturale, legata anche un po' alle dinamiche globali, ma comunque nell'ordine di pochi punti percentuali. In generale quello che rileviamo è che in tutta Europa i prezzi generali sono in crescita anche rispetto allo scorso anno, però a fronte anche di un aumento dei consumi di uova che rileviamo per esempio nella grande distribuzione, quello che emerge è che il prezzo finale per il consumatore ha subito un aumento piuttosto lieve dell'1,8%, 1%, che è meno invece rispetto all'aumento delle quotazioni, il che ci fa desumere che la filiera e la distribuzione stanno in parte assorbendo questi maggiori costi per non gravare sul consumatore, perché non dimentichiamo che le uova, così come le carni bianche, sono le proteine più democratiche, cosiddette anticicliche, e quindi hanno il miglior rapporto qualità-prezzo e quindi hanno anche un valore sociale, quindi cercare di mantenere le quotazioni a livelli accettabili è fondamentale, anche proprio come garanzia di accesso a queste proteine democratiche per tutte le fasce sociali.
Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e alla parte tecnica. Potete scriverci alla mail madreterra@radio24.it e riascoltare tutte le puntate in podcast sul sito e app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.